Va ora in onda Rosso Blu e tu. Rosso Blu e tu, la tua voce ovale nella città simbolo del rugby italiano, a cura di Alberto Gambato.
Eccoci, benvenuti alla sesta puntata di Rosso Blu e tu. Per entrare nello studio abbiamo dovuto farci largo tra favetti, mezzi mangiucchiati, bottiglie di birra. Insomma, hanno festeggiato un po' tutti la vittoria della Coppa Italia della FMCZ Rovigo Delta, a parte gli scherzi. No, siamo ovviamente però molto contenti perché finalmente dopo 31 edizioni della Coppa Italia il trofeo arriva finalmente a Rovigo, 3 le finali perse, una finalmente quella vinta, e oggi ne parliamo con un giornalista del Gazzettino di Rovigo, Paolo Romagnolo. Benvenuto Paolo.
Ciao Alberto, grazie dell'invito, un saluto a tutti i tifosi.
Allora, hai un po' di occhiaie, fino a che ora hai festeggiato sabato notte, a parte gli scherzi?
Pochi festeggiamenti perché noi esatto. Per noi la partita vuol dire lavorare, quindi la squadra ha festeggiato, noi siamo andati a scrivere della vittoria.
Ci sono gli 80 minuti che te li fai comunque, e poi ce ne sono forse altri 160, anzi forse anche 240.
La nostra partita inizia quando finisce quella dei giocatori.
Esatto, esatto. Allora Paolo, è un po' forse potremmo ribattezzarla la giornata dei tabù sfatati, no? Vinciamo finalmente la Coppa Italia, finalmente battiamo il Petrarca in una finale valevole per un trofeo, i precedenti 77 e 2011, tutti e due avevano visto il Rovigo perdente. E tu eri in tribuna stampa, hai visto la partita?
Sì, ero in tribuna
stampa
con i colleghi.
Quindi ti sei goduto anche, come possiamo dire, quelle che erano le condizioni meteo della partita?
Direi di sì, la posizione era ottimale per vedere tutto il campo del Battaglini allagato e per vedere come peggiorava anche di minuto in minuto, e alla fine i giocatori erano irriconoscibili, li riconoscevi di più dalle movenze, dalle caratteristiche fisiche piuttosto che dal colore della maglia.
Faremo una sorta di social action unitaria per chiedere la sistemazione del prato del campo 1 a fine stagione, cosa dici?
Potrebbe essere una buona idea perché non credo la situazione possa migliorare di molto da qui in avanti, perché l'inverno è ancora lungo, partite ce ne sono, si gioca già questo sabato, quindi speriamo nel meteo, perlomeno che non ci sia tanta pioggia in concomitanza con le partite.
Tra l'altro nel fuori onda parlavamo proprio di questo e ci dicevamo: caspita, una volta gli inverni piovosi e le primavere secche, se pensiamo ad alcuni degli ultimi playoff giocati a Rovigo a maggio, temperature molto basse e acquitrinio.
L'ultimo soprattutto è stato maggio, che sembrava un inverno, quindi due derby di semifinale sotto la pioggia proprio battente.
Probabilmente ci sarà Umberto Casellato che ha già iniziato ad accendere i ceri ai suoi santi trevigiani per avere una primavera secca, cosa dici?
Direi di sì.
Ascolta, nel post partita abbiamo assistito, ecco, un po' a, non dico a delle lamentele, però insomma il Petrarca ha posto l'attenzione su un, non dico un presunto danneggiamento, però ecco, la lettura di alcune situazioni da parte dell'arbitro non sono piaciute a Marcato, e il giorno dopo abbiamo visto anche da Munari. E tra l'altro è uscita anche un dato relativo al terreno pesante che secondo lo staff petrarchino avrebbe avvantaggiato il Rovigo. Tu sei d'accordo con questa affermazione, che a me lascia un pochino perplesso?
No, non posso essere d'accordo, perché ormai da quando la squadra è in mano a Casellato si sa che il gioco del Rovigo è un gioco che rende di più col terreno secco, è un gioco di movimento, è un gioco con la palla che corre sulla linea veloce di tre quarti, cosa che non si è vista sabato. Si è vinto con altre armi, con altri mezzi, per cui dire che comunque un terreno del genere abbia favorito di più Rovigo non mi vede molto d'accordo. Forse Rovigo avrebbe avuto meno difficoltà a portare a casa la partita se ci fosse stata asciutto, un terreno asciutto, insomma. Quindi ha più l'aria della classica classico alibi post partita, insomma.
Certo, tra l'altro tu vieni dal mondo delle due ruote, giusto? Due ruote senza motore.
Due ruote e pedali.
Due ruote senza motore, esatto. E lì di alibi di solito ce ne sono gran pochi.
Sì, pochissimi.
Ascolta, tra l'altro il mio pensiero era proprio relativo al fatto che forse queste condizioni, più che avvantaggiare una squadra sull'altra, possono livellarli i valori, no?
Come succede di solito.
Esatto, certo.
Di solito, insomma, la pioggia pareggia un pochettino il valore tecnico delle due squadre in campo. Favorisce chi è un po' più svantaggiato di solito.
Esatto. Molti si sono chiesti, ma perché non abbiamo piazzato alcuni calci più che sembravano, insomma, agevoli? Poi, parlando con Diego Antel nel post partita, non so se l'hai fatto anche tu, è emerso il fatto che Menitti Polito non riusciva a caricare bene il calcio sul terreno.
Sì, e quindi aveva gli appoggi molto, molto difficili, non riusciva a imprimere potenza al pallone proprio perché il piede d'appoggio tendeva a scivolare, l'ha spiegato bene dopo la partita. E poi c'è stata anche qualche incomprensione tra chi era in campo e chi stava in panchina. Umberto Casellato ha detto che in quella lunga fase di mischie sotto i pali del Petrarca, in cui si poteva piazzare e prendere tre punti sicuri, si è cercato invece di trovare la meta con la spinta della mischia, però l'arbitro si vedeva che aveva qualche difficoltà nell'interpretare l'ingaggio tra le due squadre, e in quel frangente Umberto Casellato dalla panchina aveva detto: va bene, a questo punto, piuttosto di rischiare, prendiamoci tre punti. La comunicazione non è arrivata o nel momento giusto, comunque non è stata capita, e si è insistito con la mischia, poi si è persa, si è preso calcio contro, sì, se non ricordo male.
Sì, sì, esatto, e poi lì Garbisi ha battuto veloce, calciato fuori oltre la linea di pallone morto, e lì è finito il primo
esatto,
tempo.
Esatto.
Va bene, siamo alla prima pausa musicale, chiediamo a Paolo di lanciare il pezzo che ha scelto, prego.
Allora, il pezzo è Run to the Hills degli Iron Maiden, facendo finta che le hills, le colline siano i prossimi avversari della Rugby Rovigo, sperando che siano superate.
Ottimo, ottimo. Allora l'ascoltiamo molto volentieri.
Our game.
Rieccoci, Rosso Blu e Tu, sesta puntata, ospite in studio Paolo Romagnolo del Gazzettino. Volevo un attimino definire la questione finale di Coppa Italia con te e farlo a partire da dove ci eravamo lasciati, cioè fine primo tempo, Rovigo accampato sui 5 metri del Petrarca, preso alla giugulare dagli avanti del Rovigo, e un Rovigo che nel primo tempo in mischia ordinata non è riuscito a prendere davvero il sopravvento. Forse la prestazione di Swanepoel, che si è incrociato tra Momberg e Rossi con l'aiuto di Micheletto in terza linea, no? Il Petrarca ha schierato le tre seconde linee di cui una in terza, forse è stato il modo in cui Santa Maria e Marcato sono riusciti quantomeno ad arginare una possibile supremazia del Rovigo,
che però poi è uscita nel secondo tempo come era già capitato in altre partite, perché se c'è una dote che dobbiamo riconoscere al Rovigo di questo inizio di stagione è quella di non avere fretta, di cercare di leggere bene le situazioni, leggere bene l'avversario, i punti di forza, i punti di debolezza, e poi riuscire a sferrare i colpi vincenti nella ripresa. Infatti nella ripresa magari anche per un calo del Petrarca, poi per cambi sempre azzeccati in prima linea, che Casellato sta ruotando molto bene gli uomini di prima linea, chi è entrato, chi entra in genere non fa mai, tiene sempre altissimo il livello, se non addirittura lo porta più in alto. Così è successo anche contro il Petrarca, infatti nel secondo tempo la mischia del Rovigo è uscita fuori e ha vinto anche quelle incomprensioni o comunque quelle interpretazioni un po' dubbiose dell'arbitro, che hanno fatto un po' infuriare il Petrarca, ma che non hanno soddisfatto pienamente neanche Rovigo, perché parlavo ad esempio con Jacques Momberg dopo la partita, mi diceva che anche da parte del Rovigo c'è stata qualche difficoltà nel capire come venivano interpretati gli ingaggi del primo tempo. Rovigo che appariva, sembrava in spinta, e dopo poco si trovava calcio contro e tutti rimanevano a bocca aperta, non riuscivano a capire il perché.
Sì, è stata un po' disomogenea la lettura, forse anche per le condizioni che
sicuramente non hanno aiutato la direzione di gara.
Tu hai avuto, c'è stato un momento in cui hai avuto paura di perdere questa partita? Perché dal mio punto di vista non è successo, ma per un semplice fatto: il body language dei giocatori del Rovigo, no? Non ho mai visto segni, non dico di panico, ma di incertezza, di nervosismo, di non fiducia in una situazione, in come era stata preparata quella situazione.
Sì, ecco, direi che se proprio c'è stato un po' di paura che le cose non andassero nel verso giusto, è stata più dettata dagli episodi, le scelte di non piazzare quando si potevano portare a casa tre punti facili,
o quei tre punti che sbattono contro
la traversa di Menniti, il drop stoppato, sì. Quindi più che altro episodi sfavorevoli che potevano farti pensare: oh mio Dio, non è la giornata giusta neanche questa volta contro il Petrarca. Però lo ripeto, Rovigo è una squadra che sa attendere il momento giusto, e nella ripresa l'attesa e la pazienza è stata premiata.
Parlavi della panchina, no? Pensiamo al trio Pomaro, Nicottera, D'Amico. Tu prima parlavi del fatto che chi entra ha un work rate addirittura superiore. A me vengono in mente finora quest'anno le prestazioni di giocatori che personalmente non pensavo potessero alzarlo così tanto. Due su tutti, Pavesi e Pomaro. Sono due giocatori che hanno una resa proprio su quello che devono fare e come, certo, riescono a farlo, sorprendente.
Sì, se su Pavesi magari era una cosa attesa, perché comunque è già da un po' di tempo che lavora, certo, che lavora con questo gruppo, con questo staff tecnico, quella, la crescita di Pomaro invece magari sorprende un po' di più, perché è più giovane, adesso non ricordo bene il suo anno di nascita, e perché è stato molto sfortunato anche nelle ultime stagioni con gli infortuni, quindi anche quest'anno ha avuto qualche problemino, se non ricordo male.
Ma all'inizio stagione,
che sì, potesse rendere subito così tanto ed essere alla pari dei propri compagni di squadra, magari un po' più navigati, penso abbia sorpreso un po' tutti, anche lo stesso staff tecnico, che comunque gli sta dando molta fiducia, giustamente.
E forse un'altra cosa che ci sorprende può essere l'efficacia di alcuni ball carrier, no? Penso a Nicottera, penso a Michelotto, penso allo stesso Bacchetti, no? Tre che vengono messi nel secondo tempo e aiutano a fornire una fisicità che sappiamo al Rovigo, proprio per costituzione della rosa, un po' manca, no?
Certo, sì sì, anche loro hanno dato un grossissimo contributo. Tra l'altro Nicotera non è la prima volta che entra e fa subito sentire i suoi chili, insomma. E va benissimo in mancanza di un altro che ha un tipo di gioco impostato in questo modo, che è Cadorini, che adesso manca, è infortunato, quindi non lo fa rimpiangere.
Molto bene, siamo alla seconda pausa musicale. Il pezzo che ho scelto per questa puntata è Loving Woman dei Pride and Glory, dal omonimo album del 1994. Eccoci rientrati, terza e ultima parte di Rosso Blu e Tu, sesta puntata con Paolo Romagnolo del Gazzettino, a cui chiedo di passare in modalità cattiveria, scherzo, però è un dato di fatto che il Rovigo possa ancora migliorare, no? Non abbiamo ancora visto probabilmente il Rovigo giocare anche solo al 90% di quello che sono le sue potenzialità. Penso ad esempio ad alcune difficoltà quando arriviamo agli ultimi 8 metri, no? Dalla linea di meta, o coi pick and go, o quando c'è da andare a stabilire una supremazia in mischia ordinata, no?
Sì, non è un rovigo ancora perfetto, però non è un rovigo che deve esprimere ancora tutte le sue potenzialità, e il ritornello che si sente in continuazione è tanto le squadre di Casellato si vedono in primavera.
Esatto.
Perché i campi si asciugano e si può fare quel gioco di movimento di cui parlavamo prima. Però se giocando non in maniera perfetta, con tutti i difetti che tu elencavi prima, siamo riusciti a vincere tutte le partite tranne la meno importante,
certo,
vuol dire che comunque siamo sulla strada buona, e vuol dire che se miglioriamo non ce n'è per nessuno. Poi tra l'altro sono stati vinti finora bene tutti gli scontri diretti, sono tutti elementi che danno grande fiducia. Di fatto l'ultimo sarà quello con il Valoregby Emilia.
Esatto.
Se si supera anche quello è un girone di andata veramente strepitoso.
Tu temi un rilassamento mentale, una stanchezza psicologica in vista delle ultime tre partite del finale di regular season, dopo, ecco, un po' la pancia mezza piena, l'antipasto, diciamo, ecco, il brunch della Coppa Italia?
Se ci fosse sarebbe un segnale abbastanza preoccupante, ma io non penso che succederà una cosa di questo tipo, perché comunque Umberto Casellato è molto bravo a tenere sempre l'intensità anche mentale alta, e poi perché c'è un obiettivo molto ambizioso che è quello di diventare campioni d'inverno.
Certo.
E quindi le tre partite prossime che mancano sono fondamentali per dare un altro segnale importante ai concorrenti, ai diretti concorrenti nella lotta ai playoff, insomma.
Sì, io mi ero fermato perché con obiettivo ambizioso pensavo tu ti riferissi a una potenziale doppietta, no? Campionato Coppa Italia.
E io mi sono fermato un po' prima al girone di andata.
Sei un po' più pragmatico di me e dici no, andiamo con calma, intanto ci portiamo a casa il titolo di campioni d'inverno, per arrivare al quale ci sono tre partite tutt'altro che semplici, no? Iniziamo sabato con il Mogliano, un Mogliano che, come abitudine degli ultimi anni, costruisce le sue salvezze nei gironi di andata, ha già mietuto delle vittime eccellenti, accumula punti, esatto, però è reduce da, credo, tre sconfitte consecutive piuttosto pesanti, che hanno gettato, leggendo i quotidiani tra Venezia e Treviso, l'ambiente insomma in una piccola crisi.
Sì, l'hanno poi fatto staccare un po' in classifica, sì, dal quintetto di squadre che adesso
è a meno 8 dal Petrarca.
È a meno 8 dal Petrarca, che è quinto.
Esattamente.
Per cui questa potrebbe essere per Mogliano l'occasione giusta per riagganciarsi e continuare a sperare magari in un playoff. Al contrario, vabbè, la strada è ancora molto molto lunga, però potrebbe venire fuori un campionato diverso per la squadra di Costanzo.
Certo, potrebbe esserci una piccola svolta. È chiaro che forse questa svolta potrebbe venire un po', come dire, limitata dal fatto che la rosa del Mogliano, leggermente ampliata rispetto allo scorso campionato, è comunque corta, se pensiamo a quelle del Rovigo, del Calvisano, delle Fiamme Oro non ne parliamo perché sappiamo che hanno un bacino, no, di giocatori ampissimo, e anche del Petrarca.
Sì, ed è proprio forse questo il motivo per cui Mogliano nelle ultime stagioni non riesce a tenere un rendimento costante e alto, alla pari comunque delle squadre migliori, fino alle partite che contano in primavera.
Certo, peraltro sappiamo tutti che al Quaggia è sempre meglio andare quando il Mogliano ha la pancia piena, e quindi, sì, quando sa di essere salvo.
Sì, certo.
No?
L'anno scorso, se non ricordo male, Rovigo ha fatto molta fatica,
molta
28-22, una cosa di questo tipo, al Quaggia nel girone di andata. Questa volta si gioca al Battaglini, speriamo sia un po' più agevole.
Sì, fu una partita in cui Rovigo riuscì a ottenere il bonus vicino alla fine della partita. Il Mogliano ci mise in grossa difficoltà in mischia ordinata. Sappiamo
che si aspettano tutti un po' anche per questa partita.
Il duo Kaila De Lorenzi, no? Che ben conosciamo, il duo argentino di seconde linee dall'alto tonnellaggio, è un dato che ci può sicuramente mettere in difficoltà. È un Rovigo che, se non ricordo male, segnò una meta di rapina, forse con Piva, mi pare di ricordare, una cosa di questo tipo. In ogni caso, ecco, venimmo via col bonus, ma faticando abbastanza. Ti aspetti più o meno questo tipo di andamento anche sabato?
Mi auguro che sia una cosa un po' più un andamento un po' più lineare, più agevole per il Rovigo, magari insomma, gli allenamenti della settimana hanno lasciato intravedere che potrebbe esserci spazio magari per qualcuno che non ha giocato la finale di Coppa Italia, per cui sicuramente questi giocatori scenderanno in campo con molti stimoli, con molta voglia di dimostrare di far parte anche loro del gruppo, di poter dire la loro, per cui mi auguro che questo e altri elementi possano impostare la partita su dei binari un po' più semplici rispetto a quelli dell'anno scorso.
Sì, concordo pienamente. Siamo vicini alla chiusura, volevo fare con te una rapida overview sugli impegni delle nostre concorrenti per i playoff in vista del titolo di campione d'inverno, effimero ma non tanto, perché psicologicamente è comunque un traguardo importante. Sappiamo che Rovigo ha Mogliano in casa, Petrarca fuori, Valor Rugby in casa, e ad esempio Valor Rugby ha Fiamme Oro fuori, Calvisano in casa e Rovigo fuori, che non è
peggio ancora del trittico di Rovigo.
Certo, al di là del fatto che ne ha due fuori casa, ma incontra consecutivamente Calvisano e Rovigo.
Un bel banco di prova che ci dirà quanto effettivamente sono competitivi i diavoli.
Calvisano ha Petrarca in casa, Valor Rugby fuori e Fiamme in casa. Com'è secondo te questo tipo di...
Non so scegliere quale sia il trittico più duro a questo punto.
Forse in questo caso è interessante perché Calvisano e Petrarca sono due squadre che in questo momento hanno delle difficoltà e tutte e due cercano una forma di riscatto. Il fatto che tutte e due la cerchino esattamente sabato, cioè nella prossima giornata, insomma è interessante vederlo da fuori.
Certo, non saprei fare un pronostico, onestamente.
Molto difficile, sono d'accordo con te. Si gioca comunque a Calvisano, per cui probabilmente Calvisano è leggermente favorito. Chiudiamo con le Fiamme Oro che incontrano sul proprio terreno due squadre consecutivamente, Valor Rugby e Colorno, quindi hanno tra virgolette un secondo avversario più abbordabile, e chiudono però con una trasferta a Calvisano, quindi insomma...
Diciamo che è quello, il fatto che ci sia Colorno nel mezzo è quello un po' più abbordabile, diciamo, tra gli sprint finali di questo girone di andata.
Sono d'accordo con te. L'ultimo focus lo facciamo sui nostri cugini, anche se a volte ci piace dire che non ce li abbiamo, però insomma dai, diciamo che li abbiamo. E, come abbiamo detto, Calvisano fuori, Rovigo in casa e anche loro trovano il Colorno però in terra parmense. Anche questo mi sembra un calendario già
non male, dai.
Non male, esatto, fattibile. Come vedi tu questa corsa al primo posto, diciamo nel titolo d'inverno? Chi secondo te è favorito? Chi può insidiare di più il Rovigo?
Beh, penso che si deciderà all'ultima adesso da Rovigo e Valor Rugby sono distanziati da un punto solo.
Sì.
L'ultima partita è tra loro due, per cui sarà quella decisiva per stabilire chi va al giro di boa in vantaggio. Su chi è favorito dico Rovigo perché adesso come adesso è sopra e poi potrà giocare la partita in casa, quindi tra le mura amiche, quindi sicuramente sarà avvantaggiato sulla carta perlomeno.
Avevo fatto un rapido così conteggio e avevo scoperto che facendo 10 punti in 3 partite il Rovigo dovrebbe essere abbastanza sicuro di portarsi a casa il primo posto. Va bene, siamo in chiusura. Grazie mille Paolo per il tuo contributo di oggi, speriamo di riaverti presto tra noi.
Grazie a te Alberto dell'invito e rinnovo il mio saluto a tutti i tifosi.
Buona serata a tutti, buona partita, sabato ore 15, stadio Mario Battaglini contro il Mogliano. Forza Rovigo!
Avete ascoltato Rosso Blu e Tu, il rugby on air, su Radio Blu e Tu, a cura di Alberto Gambato.